Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Si sapeva di luoghi in Napoli, forse nemmeno panoramici, ma dotati di una singolare dolcezza, che neppure i secoli, per non parlare dei tanti quasi soprannaturali eventi storici, sembrava avrebbero mai potuto cancellare, almeno dalla memoria. Così, fino a 70-80 anni fa, avresti potuto sentir parlare da persone di grande età e sentimenti gentili, non tanto lontane, per nascita, dal mai abbastanza lodato e rimpianto secolo dei lumi, ma questo interessava poco, della via o salita anticamente conosciuta come Scalinatella, ma in seguito con la più modesta indicazione di località Sant'Antonio Posillipo. Scena non provvisoria della nostra storia, che supponiamo potesse trovarsi dalla parte del mare, ma potrebbe anche essere stata dalla parte opposta ai campi Flegrei o temuta Zolfatara, come che fosse, ben ricordato o male, o addirittura immaginario, il luogo dove abbiamo rintracciato la casa di Elmina, Albert e Babà e, seguito i loro ingenui movimenti, il luogo era quello. E se esistente nel reale o nell'irreale, e fino a che punto nell'uno o nell'altro emisfero del nostro vivere non osiamo indagare. Era quello. E vi conducevano, oltre la ricordata stradicciola adatta al passaggio di una carrozza, vi conducevano paralleli almeno 1000 diruti gradini, il numero non è ovviamente controllabile. Erano tali gradini scavati nella viva pietra della collina, accanto alla detta stradicciola, e dagli uni come dall'altra, inerpicandosi verso la solitaria casa dell'artista, non si scorgevano che terrapieni verdi o grigi, scarsamente macchiati di lilla, o la sommità di vivaci giardinelli con cespi di rose e nuvole bianche impigliate dentro le corde tese tra un ramicello e l'altro a sostegno di minuscoli bucati. Ma un'anima che attraversasse quei giardini in giro non si scorgeva, come se la collina fosse disabitata. E una di queste casarelle, muta e sbiadita, immersa a metà col suo poco rosa entro un giardinetto verde di piogge eterne quanto sottili, era la medesima che Don Mariano aveva acquistato, ma non finito di pagare, in lontani anni dalla donna amata e poi lasciata in dote alla figlia e al genero, diventando il luogo selvaggio dove si era da tempo rifugiata e quindi era stata modificata nella sua composizione iniziale la famiglia di Elmina Dupré. E come fosse mutata, e a motivo di quali altri mesti avvenimenti, non vogliamo per ora indagare. Ma mutata lo era, come mutate necessariamente erano adesso le abitudini e quasi l'aspetto, i modi dell'antica altera figlia del guantaio. Pressappoco nel tempo che il signor Neville, in Liegi, doveva constatare come gli interessi mondani e il continuo divertimento avessero nella sua vita lasciato posto, senza far molto rumore, tanto che egli non l'aveva quasi avvertito, ad attività più calme e raccolte, a buone letture e alla cura di vecchie amicizie, di modo che la tristezza per Geraldina non lo prendesse proprio di fronte, ma appena di lato e di notte, come un sospiro filosofico, presso a poco in quel tempo, o per meglio dire un po' dopo, una sera di novembre, che pioveva come in certi autunni, a Napoli, città stranamente vantata per i suoi cieli asciutti e lucenti, pioveva in modo fitto e interminabile, una sera di novembre, verso le 10, tanto era tardi, saliva per quella scalinatella buia e deserta, sotto la pioggia fastidiosa, saliva, senza troppo scomporsi, una figurina di donna che non si sarebbe potuta definire meglio, badando solo al suo modo di vestire, che come antiquata. Parola un po' triste, già ai primi di quel XIX secolo, per noi un po' grave. La gonna, non ampia, era lunga e mostrava di essere stata in passato di un bel verde bottiglia adesso sbiadito. Il giubbetto e la mantelletta erano guarniti di una triplice fila di perline blu e così la cuffia, ornata però di un veletto scuro che lasciava sfuggire qualche ricciolo dorato. Con la destra, il polso sottile usciva delicatamente da una manica a sbuffo, reggeva il manico di un ombrello dalla cupola sfrangiata e leggera come un tetto di paglia, un tetto solcato anche da due o tre strappetti, aperture sarebbe stata la parola, dai quali intravedevi ancora quel cielo d'acqua, mentre la sinistra mano porgeva un'altra donna, ma tanto piccina da non arrivare alle sue ginocchia, o almeno una piccina vestita interamente da donna. Era, questa donnigella, la piccola Alessandrina Dupré, chiamata Sasà, di anni 3. Suo padre era morto da 2 anni, dopo molti altri di vaneggiamento, e l'antica Elmina, ormai vedova Dupré, rincasava con lei, come tutte le sere da qualche anno, uscendo dalla casa di donna Violante a Chiaia, casa dove si recava ogni pomeriggio a lavorare di cucito e rammendo per la vasta famiglia, quasi tutta di domestici della vecchia marchesa, la giovane sempre fuori, perduta in balli e feste. Ed era questo lavoro, ormai unito a qualche faccenduola più umile quando i servi la scansavano, la sola fonte di cui la vedova disponesse, dopo aver rinunciato ad ogni altra certezza per procurarsi il necessario pane. Si portava dietro, immancabilmente, la seconda figlia di Albert, perché Ferrantina, quasi cieca, non poteva badarle, e non sempre Teresa, che era divenuta il braccio destro di una badessa al vicino convento, veniva a trovarla e poteva alleggerire almeno in parte la grande stanchezza della vedova. Della luminosa e fiera giovanetta in rosa, incontrata con i nostri signori di Liegi in casa del guantaio quella sera di maggio al pallonetto, sembrava non essere rimasta che una vaga immagine. Era lei e non era lei. Non meno bella, al modo appartato di talune opere d'arte di cui l'aura fondamentale resta, ma svanita quasi al tutto la luce dei suoi colori, il biondo, il rosa, il turchese, non meno dolce e insieme più fredda, oscura ma ancora luminosa, sempre le medesime guance rosa, i corti riccioli dorati, il naso breve e ardito, quegli occhi piccoli dalle palpebre rosa, le ciglia d'oro su verdi tramonti. Ma qualcosa se n'era andato. Quel confidente entusiasmo del portamento, la sicurezza di sé, la dolce arroganza. E una velatura, come di un sole nascosto o una luna autunnale, era scesa su tutta la graziata figura e quel trionfo dei 16 anni. Ne aveva adesso 25. Era una donna che è stata colpita, non nel suo orgoglio, questo era indomabile, ma nella sua consapevolezza del mondo, nel passare delle creature e delle altre certezze a lei davanti e svanire. In poco meno di una decina d'anni aveva perduto 3 persone della sua famiglia. Aveva allontanato quasi del tutto, non fosse stato per l'eccezione di Teresina, i familiari di Don Mariano e la casa del pallonetto era diventata un sogno infelice. La sua quasi innaturale attività, o almeno sorprendente per una donna imparentata, si supponeva ancora, con personaggi della corte, il lavoro di camiciaia che le aveva un tempo recato soddisfazioni e sicurezza economica, era stata distrutta dalle prove affrontate. La scomparsa del figlio, la lunga malattia del marito, che nessuno sapeva più se fosse stata pazzia o altro, e l'umile vedovanza. Quella vita, soprattutto nei primi anni seguiti alla scomparsa di Babà, era stata terribile, le crisi di Albert senza fine e l'attività di camiciaia resa poco a poco impossibile, e poi se n'era andato ogni risparmio. Non sorvegliate, le ragazze rubavano e Ferrantina non era più capace di tenerle a freno. Licenziate dunque e da sola non era possibile far nulla. C'era infine l'ultima figlia, preoccupazione non lieve. Volentieri Elmina l'avrebbe affidato a una famiglia più sana ed economicamente più solida di quanto fosse ora la sua, composta da lei Elmina, da Sassà e dalla vecchia Ferrantina. Ma uno scrupolo, o qualcosa di meno, o qualcosa di più, la fermava ogni volta sulla soglia di questo pensiero. La sorella di Babà non aveva nulla di quello splendore del mattino che aveva distinto il primo figlio di Albert. Era minuta, silenziosa, così la vedeva, poco intelligente, e alla madre, che pure ne spiava con affetto e pazienza ogni lato appena buono, sembrava anche bruttina. Soprattutto non parlava né rideva mai, ed Elmina cominciava a pensare di non essere amata da lei. «Questo era un destino», pensava Elmina, «di essere presto dimenticata o disprezzata da quanti pure ella aveva cari o aveva avuto cari». E così pensando, quella sera come ogni altra sera da quando se n'era andato da pazzo Albert, esortandola per scherno a risposarsi subito, con disprezzo e ingiuria ella credeva per la sua fedeltà di moglie, si guardò intorno, guardò gli alberi grondanti di luce lunare immersi nel fruscio monotono della pioggia e poche luci lontane, e provò un senso di paura. La figlia accanto a lei camminava come un piccolo spirito, toccandole appena la mano con le sue ditine fredde, in una delle quali, sapeva Elmina, era infilato un anellino di ferro con una pietrina blu, regalo di Ferrantina, e che la piccina non si toglieva mai. Ed ecco, si trovò a pensare alla vedova Dupré, in questo mondo le cose appaiono e scompaiono, piove e spiove, c'è festa, non c'è più festa, e c'è qualcuno dietro che muove ogni cosa. Sono gli angeli. C'erano ancora, per giungere alla porta della casarella, 150 scalini mezzo rotti e da fare attenzione quando ci si posava il piede, perché scivolosi specie con quella creaturina per mano. La vedova si strinse la grossa borsa al fianco, conteneva pochi grani da lasciare a Ferrantina il domani per il pane, passava ogni venerdì il ragazzo di un fornaio e una panella si conservava tutta la settimana. E una umile corona color marrone per il rosario, lascito e raccomandazione di Don Mariano. Elmina pregava poco. Se ne ricordò perché aveva paura. Da qualche giorno si sentivano brutte storie a Posillipo. Operavano nella zona alcuni ladri, ma questo era nulla, perché i ladri non fanno male a una vedova e la sua bambina che posseggono solo in due pochi grani. È che purtroppo lei non era mai stata di queste idee, ma ora le accadeva di sognare, si parlava di apparizioni, di anime di giustiziati che ritornavano. Avevano abitato a Sant'Antonio e subito, appena uscite dal grande stordimento, ritornavano. Come l'avvocato Giuliano Feroce, triste nome, passato a miglior vita perché aveva sparlato del re. Già era stato visto nei paraggi e si era pure presentato per un po' di pane al convento dove stava Teresa e la madre, svelta, gli aveva battuto la porta in faccia. Tra l'ombra di questo Giuliano e altre, e l'apprensione per i ladri che potevano, anche senza fare del male, portarle via le sue piccole monete, la camiciaia non sapeva cosa temesse di più. E automaticamente, col cuore un po' sossopra, si mise a pregare le anime del trapassati, in particolare quelle dei trapassati in malo modo, che certo conoscevano di più l'abbandono del mondo. confidava che un lume sarebbe apparso da qualche parte benefico a illuminare la dolorosa scalinatella. E come aveva pregato, umilmente, nella sua anima, che era ancora l'anima muta e quieta della ragazza di ieri, il lume apparve. Ma non veniva da un lato o dall'altro del sentiero dove era incassata l'interminabile fila di scalini. Stranamente, veniva da sopra, dalla cima della lunga rampa che restava da fare, oscura e tortuosa, e partiva, lo capì appena lo vide brillare e muoverle incontro, dalla casa stessa dove lei e Sasà erano dirette e dove le aspettava Ferrantina. Ma Ferrantina di certo già dormiva, e poi non vedeva, o vedeva poco, e non poteva arrivare alla scala e agitare quella luce. Non l'aveva mai fatto. Chi poteva essere, dunque? La vedova Dupré si fermò, molto pallida e grave, e si addossò al muretto che da una parte fiancheggiava la rampa, con l'intenzione, se la luce scendeva ancora, di lasciarla passare. Nella borsa di raso nero c'era anche il suo massimo strumento di lavoro, come tutte le sarte di allora, ella non l'abbandonava mai, un paio di enormi forbici lucidissime, ed ella, infilata la mano destra nella borsa, l'ombrello lo aveva chiuso e stretto sotto il braccio, ve la pose sopra, energicamente. Fece ciò in modo automatico, senza ferocia, ma doveva badare a se stessa. Un attimo dopo si trovò a pensare. Uno spirito. Ancora un momento dopo il lume si era spento, forse girato dal lato opposto, ma la figura che lo recava anche spento, figura altissima e ridente, si era avvicinata e un filo di luna tra la pioggia giarrada e argentea lo illuminava. Era proprio la persona più straordinaria e atroce del mondo. Quel Neville che aveva accompagnato Dupré e Nodier a Napoli col loro carico di felicità e di sventura. Forse era morto, e questa era un'apparizione. «Madame Dupré!» si sentì chiamare. «Vi credevo morto», rispose con un filo di voce la signora Dupré. Era così pallida e ferma da sembrare di pietra. Una di quelle testine che occupavano da tanto tempo la stanza a piano terra della casetta, e guardandola il principe provava ora uno strano sentimento di incertezza, come di fronte a una maestà senza nome, a un paese irraggiungibile, doloroso e meraviglioso insieme. Quel viso mite e bianco, così sembrava, senza più giovinezza, sebbene ancora tanto delicato, era di Elmina Dupré. Accanto a lei, Sasà, come se l'incontro non la riguardasse, era rimasta seduta, quieta, sul basso muretto, dove si apriva una specie di varco e dove la madre si era fermata. I lunghi vestiti, identici a quelli materni, scuri e brutti, strisciavano a terra. Sul capo, sotto la cuffia, i capelli lisci tirati indietro finivano in due piccole code di topo appuntate alla meglio sulla nuca con un nastrino nero. Il viso, sotto la cuffia, era grigio di freddo e forse stanchezza. Negli occhi senza gioia, una luce nera, fissa e profonda, acqua incerta nel fondo di un pozzo, seguiva con un'espressione guardinga ma indifferente l'ammiratore di sua madre. Le piccole mani posavano, quasi impercettibili, l'una sull'altra, così era stata educata, e quella con l'anellino mostrava la pietra blu. Vedendosi guardata, volse da un lato, come una grande, con imbarazzo il capo. Alle parole della vedova, che intanto aspettava, «Non sono morto, come vedete», rispose pronto in tedesco Neville, soggiungendo subito in francese con spirito e commozione, «Ed è questa la signorina Dupré?» «Sì, è questa». Anche Sasà si volse subito incuriosita per vedere dove fosse la damigella nominata. «Non ha parlato, non vi risponde, non è intelligente», continuò con grande stanchezza la signora Elmina. Ora aveva quasi le lacrime agli occhi, ma si sforzò di essere garbata e domandò a Neville se veniva dallo studio. Sì, veniva dallo studio. L'aveva attesa una buona mezz'ora. Era salito con Nodier. Siccome era preoccupato per la pioggia, era sceso con una lampada per venirle incontro. «Il vostro amico sta di sopra?» «Sì, è rimasto con Ferrantina». «E Ferrantina vi ha detto tutto?» «Sì, ma Nodier mi aveva già informato. Mi aveva scritto dettagliatamente un mese fa del vostro nuovo lutto». «Mi è rimasta questa figlia», disse dopo un po', con amarezza ma anche dolcezza, la vedova dell'artista. «Non posso dire per sfortuna, ma per fortuna neanche». Stava in ascolto l'orfana, tutta orecchie, come i bambini non accettati, intuendo che si parlava di lei, e ritornava con lo sconosciuto la questione della sua disgrazia di aver preso, quando quella casa era felice, il posto di babà. In seguito a ciò, il conto degli anni le era stato fatto così da Ferrantina, suo padre se n'era andato via dalla casa. Neville, improvvisamente, sentendo questo, senza pensare null'altro, così come avrebbe fatto Albert, sedé sul muretto e attirò a sé Alessandrina, non lasciando però di guardare sua madre. Non connetteva veramente, fissando quel calmo viso, ma non sapeva se per indignazione o per gioia. Aveva una notizia straordinaria da darle, ma non così. Temeva la sua indifferenza e che gli dicesse «Vi siete sbagliato, io non ci penso neppure, signor Neville». Tutto era possibile con donna Elmina. Non doveva dimenticare che aveva ucciso, bambina ancora, un cardillo e addolorato la mite sorella, senza dire che aveva disprezzato sua madre, per quanto solo adottiva e un po' colpevole fosse. Sentiva che superbia e freddezza in Elmina sopravvivevano al tempo, erano in uno col suo fascino, e solo un amico poteva sollevarla dall'accusa di malvagità. Erano freddezza e superbia come due vecchie porte sconnesse e mute. Dietro, però, non esisteva nessuna casa. Dietro quelle vecchie travi incrociate viveva, respirava, solo una tremenda foresta. Un'altra voce, una voce loquace e infantile questa, in cima alla scalinatella, un altro mantello, un altro lume. Era, un po' stridula e ansiosa, la voce di Nodier, e quello era il suo mantello. «Sei tu, Windmar, laggiù? Siete voi, donna Elmina?» «Per servirvi», rispose quest'ultima, senza alcuna, immaginabile del resto, inflessione di festa, ma cortese e pacata. «Stiamo arrivando», tirò a sé, senza veramente vederla, Sasà e a Neville.
«Quindi vi fermate?»
«Sì, sarei contento», rispose Neville quasi con le lacrime agli occhi. «Sono ospite di Nodier da ieri a Chiaia, ma tanto lui che io pernotteremo volentieri se c'è posto da voi». «Alphonse», chiamò poi, «alza un po' il lume, donna Elmina», soggiunse subito, senza alcuna pur comprensibile intonazione ironica, «ti ringrazia di questa premura», e gettò un'occhiata attenta alla giovane vedova, ma sempre il viso di lei restava dolce e impassibile.